Buonasera.
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 Sera. Sera.
Ciao Dona.
Ciao. Ciao Carlo, ciao Maurizio. Bene, credo possiamo cominciare. Come avevo annunciato iniziando la lezione di ieri, l'intento di queste ultime battute oggi e domani è quello di arrivare a una sorta almeno di tratteggio di quello che in un certo senso costituisce in parte l'ipotesi di partenza, in parte l'esito di questo corso. Per farlo intenderei utilizzare nella forma più coinvolta in questa finalità, quindi fortemente selettiva e orientata, alcuni ultimi riferimenti testuali. In parte già ieri lo stavamo facendo perché questo era il senso ed è il senso dell'attraversamento necessariamente, ripeto, rapido e selettivo del frammento teologico-politico di Walter Benjamin, che come in parte si sarà già compreso, io sto utilizzando quasi come una sorta di schema, ovviamente preterintenzionale, pensando al suo autore, che in qualche modo mi consenta per un verso di accedere, anche se attraverso una via paradossalmente indiretta, alla prestazione del pensiero di Walter Benjamin nella definizione generale del nostro tema, ma anche per questo tramite a qualche considerazione di carattere complessivo, carattere complessivo che nel caso di un discorso come quello che stiamo facendo, in un certo senso non può che essere in realtà la ricerca di una formulazione più radicale, in un certo senso. E aggiungo anche un altro particolare che rende forse più acrobatico l'uso di queste due lezioni. Mi è stato fatto notare, e per la verità ne sono convinto anch'io, che in realtà non si è mai prodotto uno spazio particolarmente vasto per interventi dei miei uditori. In realtà un po' di spazio ce n'è stato sempre. Le nostre lezioni sono terminate sempre un po' prima delle 18, però probabilmente anche l'affanno con cui ho tentato di recuperare una serie di stazioni di questo mio percorso che vedevo lo svilupparsi dei mesi, in sostanza stava candidando a un sacrificio, forse ha reso l'esposizione meno ospitale nei confronti di vostri interventi. Proprio per questo, per quanto in un certo senso la mia agenda sia particolarmente folta di cose che in qualche modo dovrei tentare di dire, io vedrei verso le 5:15, 5:20 di richiedervi se volete eventualmente prendere la parola per delle domande, per delle valutazioni, per dei diversi pareri, per delle eventuali manifestazioni di complessivo dissenso, o comunque come voi vorreste qualificare il vostro intervento. Nell'eventualità che questa opportunità venga ritenuta di scarso vantaggio adesso, io proseguo perché, come vi dicevo, le cose che vorrei in qualche modo tentare di dire sono anche in un certo senso molte. Bene, leggevamo ieri, abbiamo ultimato la lettura del frammento teologico-politico e ci eravamo in qualche modo arrestati sull'evidenziazione di alcune parole che, volendo, si potrebbero anche definire parole chiave, ma proprio nel senso che, come possiamo dire, in un certo senso, vedendo di investigare il loro ruolo all'interno del frammento, si accede, per così dire, ad una modalità di pensiero che è probabilmente quella che opera nella forma più originale e in un certo senso anche più capace proprio per questo di rivelare un ordine di pensiero non esclusivamente individuale, che è proprio di Walter Benjamin. Dunque, riprendiamo rapidamente la nostra traccia. Come abbiamo visto nella prima porzione del frammento, viene perentoriamente affermata, uno scarto che si apre tra il messianico e l'orizzonte storico. Cioè, come abbiamo tentato di dire e ripetere anche forse un po' ossessivamente ieri, il messianico non può in alcun modo essere concepito come ciò che in un certo senso satura il percorso della storia, collocandosi letteralmente alla sua fine e in un certo senso saldandone tutti i frammenti in una sorta di unità. Quella sorta di unità che in un certo senso un pensiero che possiamo chiamare in senso molto lato storicista continuamente invoca per occupare il nostro presente con una rappresentazione di questo come conseguenza necessaria di un percorso storico. In un certo senso potremmo proprio dire che in generale un pensiero come quello di Benjamin può in un certo senso essere rappresentato come una sorta di grande esercizio epistemologico-etico antistoricista, dove l'antistoricismo in questo senso sta essenzialmente nell'aprire per il pensiero la condizione per una posizione che non lo veda come non lo veda ridursi all'esecutore in qualche modo di una traccia rappresentata dal continuum storico. Il continuum storico è in realtà la cattura del tempo da parte di una rappresentazione che in effetti neutralizza, cancella, satura la dimensione del presente, la dimensione di quel presente che, come abbiamo detto, è il luogo in cui realmente passato, futuro e presente stesso si intrecciano e interagiscono concretamente. Quindi, aspetto che viene in qualche modo in Benjamin sviluppato in maniera larghissima nelle fulminanti tesi di filosofia della storia, il passato cessa di essere quella sorta di paesaggio oggettivo, quella catena di montagne fatte di rocce inscalfibili che in un certo senso costituisce lo scenario del già sicuramente avvenuto e che conseguentemente costantemente sequestra porzioni di accadimenti in omaggio alla quadratura paradossale del cerchio della significanza complessiva della vicenda storica. A questo evidentemente Benjamin contrappone l'idea essenzialmente immagine di una storia che costantemente è in ogni suo punto sospesa sulla propria origine complessiva che è rimessa in gioco in ogni vero fenomeno di origine. Quindi, in questo senso, il messianico, ovvero sia l'evento che dovrebbe ricostituire in integro la realtà di un mondo, di un'umanità in frantumi, è qualcosa che non può essere concepita come l'esito di uno sviluppo storico. Ovvero sia, l'evento liberatorio del Messia non può essere concepito come l'ultima tappa della sequenza degli avvenimenti storici e da questa sequenza prodotto. Quindi, in questo senso, dicevamo appunto, il Messia non è lo scopo, il telos, l'obiettivo verso cui si va e quindi ciò che dà un orientamento e dando un orientamento dà anche un senso alla storia. Ma è esattamente ende, cioè termine. Qui, in un certo senso, come possiamo dire, la parola fine potrebbe anche, ma non mi azzardo, caricarsi di vibrazioni wagneriane. Dopotutto, la fine, questo è ciò che chiede Wotan nell'ultimo riquadro, per così dire, della tetralogia wagneriana, insomma, no? Lo dico anche perché tra poco, veramente tra pochissimo, come possiamo dire, il tema della Vergängnis, o della, potremmo dire quasi freudianamente, della Vergänglichkeit, cioè della caducità, della vocazione a trapassare della natura, diventerà in qualche modo protagonistico delle ultime righe del frammento. Quindi è fine. La fine nel senso come termine, come punto in cui in un certo senso la storia si conclude. Perché? Perché evidentemente il Messia, l'evento messianico, è ciò che non tanto completa la storia nel senso appunto di riempirne l'ultima tappa e di coerentizzarne, diventando in qualche modo obiettivo Ziel, il suo percorso, ma è ciò che la radicalmente la investe e la trasmuta. La storia nell'evento messianico è compiuta proprio perché è radicalmente rimessa in gioco il suo impianto, la sua ottica, la sua modalità. E proprio per questo si diceva appunto l'ordine profano, ovvero sia l'organizzazione delle relazioni umane, così come si danno in ciò che noi tendiamo a leggere storicamente, non può essere in qualche modo costruito sul pensiero del regno di Dio, del regno dei cieli, come avevamo in qualche modo ripreso ieri. Cioè, qualsiasi forma di giustificazione dell'ordine terreno su basi teologiche è essenzialmente una forma di impostura. La teocrazia, ovvero sia il potere esercitato dai simboli della divinità, hanno un senso decisivo, ma in un ordine essenzialmente religioso. E come capite che qui si aprirebbe un capitolo importante, quello del confronto, se volete, Schmitt-Benjamin, si pone il problema, ma non lo tratteremo ovviamente, il problema di ciò che possiamo chiamare teologia politica, ovvero sia il problema del nesso tra l'orizzonte teologico e l'orizzonte politico, inteso come passaggio necessario per comprendere la genesi e quindi anche il funzionamento di quelle che schmittianamente chiameremo categorie del politico, no? Come sapete, in qualche modo nel pensiero schmittiano, che ha avuto anche in Italia una sua forte divulgazione in un'epoca successiva a quella del centro della biografia di Schmitt, i concetti della politica si presentano essenzialmente come idee teologiche secolarizzate. Potremmo dire in altri termini che, come possiamo dire, l'orizzonte della politica moderna si presenta come la trasmissione di una logica da un orizzonte teologico ad uno, potremmo dire con Benjamin, profano. Ma è esattamente qui che tra l'altro scatta il riferimento a Bloch, che ha aiutato anche filologicamente a situare questo frammento come una precu, come una conseguenza di una lettura del Geist der Utopie, del pensiero dell'utopia di Bloch, no? Là dove dice appunto: aver negato con ogni forza il significato utopico della teocrazia è il merito più grande dello spirito dell'utopia di Bloch. il che vuol dire che il merito più grande in realtà dello spirito dell'utopia di Bloch è in qualche modo esattamente qualcosa che forse potremmo cogliere proprio in quella determinazione della corrente calda di cui vi parlavo ieri, della utopia, che in qualche modo custodisce l'opacità, l'oscurità del presente rispetto a quelle forme di cattura del presente come mera conseguenza del passato, che sono appunto uno dei vizi dello storicismo e in un certo senso vizi di una teocrazia storicista. Quindi il messianico, e qui arriviamo nella zona che invece è più importante perché ci porta direttamente, come vedremo, a una questione riguardante la natura del linguaggio. Il profano ciò in cui non si manifesta in altri termini l'elemento divino deve essere orientato sull'idea di felicità, ovvero il profano ha un suo obiettivo che funge sostanzialmente da orientamento. Questo obiettivo è la felicità. L'uomo aspira alla felicità. Ovvero sia, come possiamo dire, a un orizzonte in cui il desiderio appaia esaudito o, se vogliamo, consentito nella sua massima estrinsecazione. Ed esattamente questo è il problema per cui la relazione del profano con il messianismo è appunto uno dei punti essenziali della filosofia della storia. Ovvero sia, come vedete, si sta in qualche modo rappresentando, configurando un'immagine di storia nella quale l'ordine profano sta in una relazione che però non è una relazione di continuità, non è una relazione di saldatura, non è una relazione di diretto contatto con l'ordine messianico. E questa diversa collocazione del messianico, questa alterità del messianico rispetto al profano, fa evidentemente buco all'interno della rappresentazione del continuum storico. Il profano è continuamente, come possiamo dire, segnato dall'alterità rispetto ad esso del messianico. Difatti, in un certo senso, qualsiasi grande ambizione storicistica vorrebbe che il divino si fosse sciolto nella storia e che la storia tout court, fosse in un certo senso la realizzata fenomenologia del divino. Precisamente, dice Benjamin, esso condiziona questo problema una concezione mistica della storia. E vediamo appunto che la concezione mistica della storia, ovvero sia una concezione della storia che è resa possibile da quella forma che prende il pensiero nel momento in cui il pensiero corre la via dell'esperienza mistica. Abbiamo un po' parlato di questo a proposito sia di Meister Eckhart che di Ibn Arabi, no? C'è un misticismo in cui il percorso del mistico, la sua partecipazione all'accadimento di Dio, è in realtà un percorso che viene fatto fare al pensiero. E il pensiero vede in un certo senso deciso la sua forma più intima esattamente attraverso questa vicissitudine. Ecco, tutto questo si può rappresentare in un'immagine. Ecco, adesso noi utilizzeremo in qualche modo questa immagine ai nostri fini. La recuperiamo. Se una freccia indica lo scopo, come già dicevo che in qualche modo qui ci siamo proprio un'immagine un po' come quelle che figurano in quelle allegorie che si chiamavano imprese, in un'epoca che è coerente con quella del Baradama barocco tedesco, in qualche modo beniaminiano, no? Ovvero sia una raffigurazione allegorica e sotto un motto che in un certo senso raddoppia il significato dell'immagine, no? Vediamo l'immagine. Tra l'altro c'è un'immagine relativa alla freccia nella raccolta di imprese di Saavedra Fajardo, che in Spagna è più o meno quello che da noi è il RIPA alla fine del Cinquecento, quella della freccia a mezz'aria con la scritta o baja o sube, cioè o si alza o si abbassa. Ecco. Qui in realtà troviamo due frecce, come vediamo. Se una freccia indica lo scopo verso il quale opera la dynamis del profano e un'altra la direzione dell'intensità messianica, allora la ricerca della felicità dell'umanità libera diverge certamente da quella direzione messianica. Ma come una forza attraverso la sua traiettoria può favorirne un'altra diretta in senso opposto, così anche l'ordine profano del profano può favorire l'avvento del regno messianico. Beh, in un certo senso potremmo già far agire qui una, con molta libertà, devo dirlo, una fantasia di accostamento. In realtà qui, in un certo senso, si costeggia una teologia apofatica. Perché se la teologia apofatica è esattamente quella che sa di non poter dire il divino, ma sa che il proprio sforzo di dirlo, non potendolo dire, è in realtà partecipazione attiva all'evento del divino. Il divino non può essere detto, ma continuando a non riuscire a dirlo, noi partecipiamo del suo accadimento. Quindi una teologia apofatica non è, in questo senso, abbiamo visto in Meister Eckhart, no? Un esercizio vano, un tentativo senza esito. È una pratica che intrattiene con ciò che ingenuamente noi pensiamo potrebbe essere detto, una relazione diversa. Un dire che non dice il divino, ma che dicendo, attraverso la pratica che così si produce, opera a favore del suo accadere. E tutto sommato, ricorderete, no, nella descrizione della povertà di spirito da Meister Eckhart, come possiamo dire, questo esercizio di toglimento di tutto, ivi compreso anche un posto vuoto in cui Dio possa cadere nell'anima, così essenziale perché l'accadimento della nascita contemporanea dell'anima e di Dio possa avvenire. Qui, in un certo senso, ci troviamo di fronte a questa prospettiva. Abbiamo due frecce. Uno indica la direzione verso quella quale opera la dynamis del profano. Il passaggio all'atto del profano, insomma, la profusione dei tentativi che si sviluppano nel profano, hanno un obiettivo che, come abbiamo visto, è quello della felicità. Il messianico non va in questa direzione, e non a caso ciò che qui si dice è che, a proposito del messianico, noi abbiamo l'intensità del messianico. L'intensità, come notate, da una parte abbiamo la direzione del profano, dall'altra abbiamo l'intensità del messianico. Il messianico qui non sembra andare in una direzione, ma sembra in un certo senso approfondire se stesso. Da un certo punto di vista si sarebbe qui già tentati, in un certo senso, di tentare un collegamento in qualche modo con delle grandi scene del pensiero della Stella della Redenzione di Rosenzweig, no? dove in un certo senso le grandi figure dello svolgimento, per così dire, dell'eredità ebraica attraverso il cristianesimo, come quelle paoline, come quelle giovannee, quella essenzialmente di una buona novella che si sparge in tutto il mondo, a questo si contrappone la fedeltà ebraica all'intensità, allo sprofondamento nella intensità del cuore che sente il divino, che non cerca proseliti in questo senso e che in questo senso vive l'elezione del popolo ebraico. Ciò che in un certo senso ci mette già a contatto, e anche questo riguarda più che mai il linguaggio, con una caratteristica predominante nella tradizione ebraica, in cui tutto sommato, più che la storia, non mancano grandi storici ebraici, ma non è questa la dimensione verso cui un pensiero ebraico va più spontaneamente, è fortissima la dimensione della memoria. E la memoria non è tanto la memoria che produce storia, che produce cioè descrizione di ciò che è stato. Perché la memoria è il ritorno bruciante dell'evento nel nostro presente. E la memoria ebraica è più che mai, in qualche modo, il farsi presente adesso di ciò che si ricorda, non il suo, in un certo senso, disporsi nel grande scenario di una rappresentazione di ciò che è stato. La memoria buca la storia. E in moltissimi casi, ma questo non può, è un argomento che non possiamo adesso discutere, la confuta. Quante volte abbiamo visto l'esercizio della memoria andare contro le rappresentazioni storiche? Quante volte la testimonianza di chi ha vissuto, nel caso degli ebrei la cosa è particolarmente ricca, purtroppo, per tutto ciò che è avvenuto. Quante volte sostanzialmente la testimonianza del testimone serve a far saltare il cristallo della rappresentazione storica delle cose così come sarebbero realmente andate? E soprattutto, quante volte l'esercizio della memoria mette radicalmente in questione l'essere passato del passato? Con il trasformare quella pietra su, che spesso la storia vorrebbe si mettesse sulle cose, in una pietra di inciampo. Bene, ora abbiamo quindi due frecce, quella del profano va in direzione della felicità, quella in cui si intensifica il messianico va in una direzione diversa. Quindi queste due cose non stanno sullo stesso piano e non hanno la stessa direzione. Che relazione potranno mai avere? Se si cerca forzosamente di saldarle, le si snatura. In questo senso, allora, la ricerca della felicità libera va in una direzione diversa da quella religiosa, legante in un certo senso, dell'intensità messianica. Però, qui con questo passaggio, per così dire, all'orizzonte della fisica, che per tanti versi potrebbe dar spazio a degli sviluppi importanti, siamo in quest'epoca, negli anni in qualche modo di Bloch e di Benjamin, in una fase singolarmente effervescente della, grande invenzione della fisica moderna, diciamo, una forza che va in una certa direzione può paradossalmente favorirne un'altra che è diretta in un'altra direzione. E questo so che in qualche modo prima spingeva a mettere in campo l'elemento della teologia apofatica, no? Il messianico, pardon, il profano va verso la felicità, non va verso il messianico. Eppure, dice Benjamin, questo suo andare in una direzione che non è quella messianica può interagire in maniera efficace con l'altra, quella appunto invece del messianico. Così anche l'ordine profano del profano può favorire l'avvento del regno messianico. E qui già si capisce una cosa, che il modo in cui il profano favorisce l'avvento del messianico sta nell'andare risolutamente e profondamente nella direzione che gli è propria, al di là di ogni infringimento. Il profano non è dunque una categoria del regno. Niente di ciò che in qualche modo si profila storicamente è, come possiamo dire, una parte essenziale del regno dei cieli, dell'evento del Messia. Ma una categoria, e certamente una delle più pertinenti, di un suo più facile approssimarsi. Cioè il profano propizia l'avvento del messianico, non tentando di includerlo o di saldarvisi, ma andando per i fatti suoi al fondo dei fatti suoi. Poiché nella felicità ogni essere terrestre aspira al suo tramonto, ma solo nella felicità esso è destinato a trovarlo. Battuta che ha un forte sapore nicciano, in definitiva, no? L'aspirazione dell'essere umano a una grande, profondissima quiete, che diventa anche emancipazione dalla sofferenza della condizione storica, no? Quella condizione storica che in qualche modo noi in Benjamin troviamo effigiata nella grande immagine dell'angelo della storia, su cui poi riflette nella Gesilaus Sant'Anderga e il Som Scholem, no? Quell'immagine dell'angelo della storia che è un angelo che viene risucchiato dal gorgo storico, ma che guarda dietro ciò che lascia dietro di sé, e ciò che lascia dietro di sé è l'immagine vera di ciò che è storico, un gigantesco cumulo di rovine. L'intervento messianico, per essere intervento messianico, non può essere la anastilosi di queste rovine, è la loro radicale messa in questione. È qualcosa di radicalmente ulteriore che riguarda però decisivamente questo ordine, proprio perché lo rimette in questione totalmente. Ma allora, ecco che il profano, aderendo profondamente alla propria vocazione, può in qualche modo diventare una categoria dell'approssimarsi del messianico. Lo propizia, non lo produce. Poiché, e difatti, ogni essere umano aspira alla felicità. Ma aspirare alla felicità significa anche aspirare appunto al tramonto, a quel trapassare che in qualche modo lo emancipa dalle sue soggezioni alla fatica anche del vivere. Mentre invece l'intensità messianica immediata, dove immediato qui in qualche modo si oppone a qualsiasi concezione dialettica, in qualche modo, no? L'immediata intensità del cuore che non a caso un Mittelbare, no? Senza mediazioni, ecco, l'immediata intensità meccanica e messianica del cuore del singolo uomo interiore procede invece all'immortalità. Scusate, procede attraverso l'infelicità nel senso del dolore. E certo, l'intensità messianica è l'intensità con cui si sente la radicalità di una mancanza. Questo custodisce, in un certo senso, la bruciante fedeltà dell'ebreo, in qualche modo al suo segreto. Beh, sostanzialmente questa dolorosa infelicità, che però costituisce anche l'apertura all'evento sempre possibile e mai storicamente collocabile del Messia. Questione che ovviamente aprirebbe nei confronti di una questione terribile, che è la radice dell'antisemitismo. Al di là di tutto, ciò che è sempre stato rimproverato all'esistere degli ebrei è di custodire in sé il segreto dell'infelicità degli uomini. Ma questo al momento non possiamo toccarlo. Alla restitutio in integrum spirituale che conduce all'immortalità ne corrisponde una mondana che porta all'eternità di un tramonto, e il ritmo di questa mondanità che eternamente trapassa e trapassa nella sua totalità, non solo spaziale ma anche temporale, il ritmo della natura messianica è la felicità. Allora, in che misura, in che forma l'orizzonte profano opera a favore dell'evento messianico, nel senso che aderendo al fine della felicità, l'uomo e la stessa natura non fanno che costantemente tramontare, non fanno che costantemente trapassare. Tema in un certo senso anche questo, che potrebbe avere delle echi olderliniani, no? Non fanno in altri termini che trapassare. La natura è paradossalmente messianica semplicemente nel suo non resistere al trapassare. La sua ritmica sta nel trapassare, la ritmica dell'umano sta nel continuamente morire e passare oltre. Il non falsificare questa evidenza fa emergere nella dimensione puramente profana del naturale e dell'umano una risonanza che rinvia al mistico. Poiché la natura è messianica per la sua eterna e totale caducità, cioè nel senso che la natura, come l'uomo in quanto natura, trapassano totalmente, trapassano senza residuo. Questo continuo trapassare buca appunto la pretesa del continuum, che in realtà è costantemente svuotato da questo andar oltre, perché andando oltre, il trapassando, il messianico va oltre il messianico. Sotto questo profilo sarebbe interessante vedere come alcuni dei momenti più alti della riflessione poetica dello stesso teatro di quest'epoca abbiano essenzialmente come loro cuore la ricerca di una musica, quello che qui viene detto ritmo, che è esattamente la musica del trapassare, la musica del totale trapassare in una felicità che è anche tramonto, che è anche dileguarsi. È ad esempio Chekhov, certo Pirandello anche in un certo senso. moltissimo Rilke, ovviamente, no? Per dirle in una parola sola, insomma, come nella decima luinese, no? Ricordate forse, e coloro che noi che abbiamo pensato alla felicità come qualcosa che si innalza, che va verso l'alto, forse la scopriremo in qualcosa che felicemente cade. Glückliche fällt, qualcosa che cade. Tendere a questa totale caducità, che proprio è esattamente Vergängnis, sarebbe interessante vedere la relazione tra questo Vergängnis, questo trapassare, e la Vergänglichkeit, la caducità, di cui parla in un suo brevissimo saggio, però illuminante, Sigmund Freud, no? Ecco, e tendere a questa anche per quei gradi dell'uomo che sono natura è il compito della politica mondiale, il cui metodo deve essere chiamato nichilismo. Qui si aprirebbe un ulteriore spazio importante, dove l'elemento che al momento non possiamo praticare, dove l'elemento appunto del nichilismo diventa il compito essenziale della politica mondiale, proprio perché il nichilismo diviene questa Aufgabe, no? Diviene questa adesione che diventa in un certo senso politica al trapassare della natura totalmente, e quindi anche sostanzialmente diventa adesione a quel movimento attraverso il quale anche l'ordine politico del profano propizia l'avvento del messianico, senza peraltro pensare di produrlo, come avviene tutte le volte in cui in qualche modo si produce una dogmatica politica che viene ad occupare uno spazio religioso e diventa conseguentemente legittimazione di un totalitarismo. Allora adesso voi ovviamente mi chiederete: ma questo cosa c'entra con il linguaggio? Beh, no, è esattamente del linguaggio che abbiamo parlato, perché in un certo senso quando si rivendica la totale distinzione tra l'ordine profano e l'ordine del messianico, noi in qualche modo mettiamo esattamente in campo, come possiamo dire, la messa in questione della possibilità di ridurre, per così dire, il linguaggio, anche questo è un tema beniaminiano, a un puro strumento di trasferimento di contenuti, in un certo senso, prodotti al di fuori di esso. Secondo la massima beniaminiana, nel linguaggio non si comunica, ci si comunica, perché è nel linguaggio stesso che siamo costituiti. Il che significa evidentemente che la dimensione dell'evento, compreso il nostro evento, in ciò che va al di là di ciò che questo viene catturato dalla nostra rappresentazione come individui, in un certo senso l'evento della nascita dell'anima o dello stare dell'anima al di là della stessa nascita, avrebbe detto in qualche modo Meister Eckhart, senza adesso volerlo contaminare più di tanto con Benjamin. Ecco, questa cosa. Ecco, questa cosa è ciò che viene che è affidato, per così dire, alla possibilità del messianico. Questo spazio, questo vuoto in cui in qualche modo, secondo tempi che non sono ricavabili dalla rappresentazione storica, il Messia sta in un certo senso sempre per arrivare, e in un certo senso attraverso il suo stare sempre per arrivare in ogni momento anche agisce come arrivando. La nostra storia di disastri è tutta piena anche di bagliori, di momenti di gioia, di momenti di libertà, di paradisi attraversati per qualche minuto se non altro. in cui in un certo senso pulsa l'approssimarsi, il possibile accadere del Messia e il suo costante, come dice altrove Benjamin, essere prossimo ad accedere a noi da una porta stretta, da una porta non trionfale, non quella in cui lo si attende con fiori e striscioni, qualcosa che per così dire passa attraverso l'intimo dell'intimo, di ciò che come profano, aderendo a se stesso e non cercarlo, si è in qualche modo reso disponibile al suo accadere. Conseguentemente, qui ci si trova in qualche modo di fronte allora esattamente al linguaggio che non pensa di concepire la verità come un contenuto, ma la verità come un evento, e conseguentemente un linguaggio che non concepisce la relazione con le cose come una relazione diretta di nominazione, in senso, a meglio, nominazione certo, ma le cose non sono in questo senso trasferite nell'orizzonte dei significati. È consapevolezza della natura intimamente linguistica dello stesso mondo delle cose, che proprio per questo non può essere in qualche modo concepito come un mondo di significati. No? Ora, conseguentemente, in questo senso, allora abbiamo, per così dire, esattamente quell'emergere, per così dire, del linguaggio come linguaggio in cui si sonorizza la voce muta delle cose, di cui parla appunto Benjamin nei suoi saggi linguistici, insomma, no? Ecco. Questo, in un certo senso, forse può essere più facilmente compreso compiendo un'operazione ardita, cioè combinando questi ultimi passaggi del frammento teologico-politico con un testo paradossalmente a suo modo nello stile molto beniaminiano di un importantissimo amico, ma amico assai problematico e in certi casi di amicizia dubbia nei confronti di Benjamin, che è stato G. Gershom Scholem. Ecco, io a questo punto potrei cominciare, forse lo farò a questo punto, la lettura di due brevi passi dalle 10 tesi astoriche sulla Kabbalah di Scholem, ma vorrei sapere se, come si è detto, qualcuno di voi volesse eventualmente rivolgere delle domande o fare degli interventi. Io sono disposto a questo punto anche a sospendere per un momento, sospendere l'esposizione e dedicare con espressione paolina il tempo che resta, senza più catecon che non siano quelli dell'orario, ai vostri interventi, se ci sono. Se non ci sono, ho in qualche modo pronti i testi da proporvi. Ecco, lascio trascorrere un minuto per verificare che questa così ricca proposta, capisco che sia un po' strampalata forse, venga eventualmente accolta, se no appunto procedo con le mie letture. Ciò che a questo punto, anzi visto che il minuto più o meno è trascorso, farò. Si tratta in qualche modo di comprendere esattamente, trasferendolo essenzialmente sul piano del linguaggio, lo scarto, la natura dello scarto che passa tra il messianico e il profano. ciò che in un certo senso, come possiamo dire, giustifica, in questo senso c'è credo un accordo, direi, tra la prospettiva di Benjamin, quella in questo, solo in questo, e di Scholem, un discorso che da parte di Scholem tende a sostenere la natura erronea di un'interpretazione del pensiero cabalistico e in particolare della rappresentazione della creazione del mondo nella forma di cui già vi ho parlato, ovviamente, quella dello Zinzum, cioè del crearsi del mondo attraverso il ritrarsi in se stesso di Ein Sof e del suo rapporto con l'albero sefirotico che ne rappresenta lo sviluppo, come un discorso che possa essere concepito panteisticamente, cioè come idea di una espansione del divino del mondo, una pervasività del divino nel mondo. Se in qualche modo noi operassimo secondo questo tratto e lo riproducessimo su Benjamin, dovremmo proprio pensare a un profano totalmente materiato di sostanza messianica e esattamente una storia tutta orientata in direzione del messianico, ciò che in qualche modo Benjamin ha esplicitamente legato. Ecco, può essere in qualche modo allora utile alla comprensione, comprendere, vedere in qualche modo come nella concezione cabalistica l'istante stesso della creazione istituisca, per così dire, tra il divino e ciò che consegue alla suo ritrarsi per dar luogo al creare, un rapporto totalmente intimo e nello stesso tempo di totale distanza. Leggo rapidamente dalla quinta delle tesi storiche sulla Kabbalah di Gershom Scholem. Nel modo in cui la Kabbalah antica pensa il rapporto tra l'Ein Sof e il nulla, ha in fondo trovato espressione quella stessa sensibilità per la dialettica presente nel concetto di creazione che si trova poi nell'idea dello Zinzum. Che cosa vuol dire infatti sostanzialmente la separazione tra l'Ein Sof e la prima Sefirah? Vuol dire proprio questo, che la pienezza d'essere del Dio nascosto, trascendente rispetto ad ogni conoscenza, anche intuitiva, nell'atto originario dell'emanazione, nel puro volgersi alla creazione, diventa nulla. Si tratta di quel nulla divino che nella prospettiva dell'itinerario mistico doveva necessariamente apparire come l'ultimo grado dell'estasi. E tuttavia i cabalisti resta qui la consapevolezza di un ultimo abisso, l'abisso della volontà che si presenta come il nulla. In questo atto, nell'abisso di questo volere, tutto in realtà è già dato. Quindi, nel momento in cui Ein Sof si ritrae dando luogo al processo del mondo, tutto in un certo senso è già accaduto. E la stessa vicenda del mondo è la vibrazione che si sviluppa all'interno di questo gesto. Proprio per questo, come possiamo dire, tra Ein Sof, cioè l'infinitamente che si ritrae e dà spazio a un mondo di determinazioni, e questo processo, c'è di mezzo esattamente il nulla. Perché in tutto ciò che procede, chiamiamolo così, da Dio, non c'è nulla di Dio. Tanto è vero, qui in un certo senso Scholem recupera anche riferimenti che possono essere alla tradizione mistica cristiana, l'ultima stazione nell'ascesa mistica verso la contemplazione del divino è rappresentata, usiamo pure l'espressione spagnola, che è quella di San Giovanni della Croce, mistico per eccellenza sotto questo profilo, la noce oscura dell'alma, la notte oscura dell'anima. Quello stadio che in un certo senso è l'ultima tappa prima della visione di Dio, o forse in realtà la vera visione di Dio. L'emancipazione, in un certo senso, da qualsiasi visibilità di Dio, ma anche da qualsiasi invisibilità di Dio. Un Dio che in questa finale contemplazione non è nascosto, non è velato, ma è nulla, è letteralmente nulla, perché rispetto a Dio tutto ciò che proviene da questo suo ritrarsi è nulla. E proprio per questo, proprio perché Dio è questo nulla, è così intimo a tutto ciò che in un certo senso ne proviene. E che proprio però perché ne proviene in questa forma non può minimamente contenerlo come qualcosa di proprio. Comunque andiamo un attimo avanti. Vuol dire proprio questo, che la pienezza d'essere del Dio nascosto, trascendente rispetto ad ogni conoscenza, anche intuitiva, nell'atto originario dell'emanazione, nel puro volgersi alla creazione, diventa nulla. Si tratta di quel nulla divino che, nella prospettiva dell'itinerario mistico, doveva necessariamente apparire come l'ultimo grado dell'estasi. E tuttavia, dicevamo, ai cabalisti resta qui la consapevolezza di un ultimo abisso, l'abisso della volontà che si presenta come nulla. In questo atto, nell'abisso di questo volere, tutto in realtà è già dato. Infatti, il volgersi di Dio alla creazione è già la creazione stessa. Anche se poi essa ci si manifesta in una serie infinita di articolazioni e di processi. Come dire, tutta l'articolazione dell'albero sefirotico, ma anche adesso senza andare tecnicamente al gioco complessissimo delle Sefirot, tutto ciò che accade nella vicenda del mondo dal momento in cui scatta la creazione, complessissimo, estesissimo, infinito, tutto questo è già interno a questo primo istante, a questo abisso in cui si produce la distanza tra Dio che si ritrae e il mondo che comincia. Ma tutto ciò che avviene nel mondo che comincia, tutto ciò che avviene a partire da questo cominciare, è in un certo senso già tutto dentro a questo scarto, a questo distanziamento. Il che non vuol dire evidentemente che tutto questo sviluppo sia già scritto in questo primo istante, perché questo primo istante non è un istante collocato all'interno della storia del mondo, è un istante eterno e quindi in un certo senso perfettamente presente sempre. In Dio invece tutto ciò è un atto unitario. In questo senso, la distinzione originaria tra l'Ein Sof e la prima Sefirah si ricollega alla problematica del panteismo, in cui il cui spazio in tale distinzione viene a ridursi in modo drastico, soprattutto in Mosè Cordovero. È ben chiara la consapevolezza che il movimento dell'Ein Sof alla prima Sefirah, l'atto primordiale, rappresenta un passo senza paragone, più importante di tutti quelli successivi, in questa prospettiva e così via. Però, insomma, ecco, questo è l'aspetto che in qualche modo deve essere sottolineato. Vi è questo scarto decisivo che è più importante di qualsiasi articolazione successiva. In un certo senso, ciò che dicevamo prima a proposito di Benjamin, a proposito dell'origine rispetto alla storia, è qualcosa che possiamo in un certo senso ripensare attraverso questa affermazione. L'origine, anche l'origine di un fenomeno particolare, come poteva essere il dramma barocco, il Trauerspiel per Benjamin, no? è qualcosa che in ciò che esso ha di effettivamente originario è qualcosa che non può essere collocato dentro lo sviluppo storico. È qualcosa che in un certo senso buca questo piano. Perché in un certo senso fa riferimento ad un tempo ulteriore. In questo senso non c'è panteismo. Non possiamo cioè risolvere i vuoti della vicenda storica e il vuoto costitutivo che sta alla base del nostro linguaggio riempendolo con una sorta di plastica divina. In questo senso va rifiutato il panteismo. Ora, saltiamo per un momento allora alla settima delle tesi sempre storiche sulla Kabbalah, che in qualche modo approfondisce ulteriormente questo concetto. Come accade per molte forme incompiute di mistica, la dottrina dell'emanazione può forse essere considerata una vera sciagura per la Kabbalah. Le idee dei cabalisti riguardano le strutture dell'ente. Ora non vi è nulla di più funesto che confondere il complesso di queste strutture con la dottrina dell'emanazione. Si tratta di una confusione che inquina gli assunti più fecondi della Kabbalah a favore della più comoda di tutte le teorie, quello che meno affatica il pensiero. Beh, in un certo senso potremmo dire che la teoria che meno affatica il pensiero è quella teoria che concepisce il linguaggio come pura comunicazione di contenuti, che riduce il linguaggio a informazione. E che è in un certo senso quella torsione nei confronti dei quali in un certo senso protesta tutta la più grande lirica, la più grande poesia del Novecento. A partire da questa sua inaugurazione pre-novecentesca, rappresentata dal Mallarmé, ovviamente, che loda Edgar Allan Poe per aver resi più puri le mots de la tribù, le parole della tribù, cioè quella poesia che in qualche modo, sposando alcuni momenti alti di filosofia del linguaggio, riconosce, per così dire, la incombente riduzione del linguaggio stesso a mero veicolo di scambio. A funzione denaro, si potrebbe dire, pensando a quella sorta di grande indiretta meditazione sul linguaggio che è la filosofia del denaro di Simmel, insomma, no? Bene, andiamo un attimo avanti. Cordovero sarebbe riuscito meglio come fenomenologo che come scolaro di Plotino. Il tentativo di ricostruire alla fine di pensare le teorie cabalistiche senza ricorrere alla dottrina dell'emanazione salderebbe quel debito di cui un vero scolaro di Cordovero, se ce ne fosse uno, dovrebbe farsi carico, trascurando per il momento il gioco complesso di riferimenti interni alla tradizione ebraica e alla tradizione di studi sulla Kabbalah che è contenuta in questo passaggio. La cosa che in un certo senso ci interessa allora è esattamente questo esempio. Non ricorrere alla teoria dell'emanazione vuol dire sostanzialmente sapere che non è possibile pensare il linguaggio come ciò in cui, potremmo dirlo usando i termini della linguistica moderna che sono stati ripresi poi in maniera così creativa, per così dire così, dalla psicanalisi, in cui il significante è qualcosa che ha un suo oggettivo significato. Significa sapere che, per così dire, in ogni atto linguistico è messo in gioco tutto il linguaggio nel suo rapporto con il reale. Uscire conseguentemente per così dire, dalla melassa, in un certo senso, di un panteismo che è in qualche modo diventato, come possiamo dire, risoluzione del divino nell'orizzonte del nostro linguaggio e non essenzialmente in questa prospettiva viene invece messa in evidenza. Il contrasto, vengo alla fine della tesi, il contrasto che troviamo negli scritti cabalistici tra la mistica dei nomi e il simbolismo della luce ha origine da questa tensione irrisolta tra i loro intenti più significativi e l'incapacità di portarli a un'espressione pura. Da un certo punto di vista una frase di questo tipo la potremmo in qualche modo proiettare in direzione di tanta speculazione filosofico-linguistica, tutto sommato novecentesca, no? Veniamo per un momento all'ultima citazione da Scholem, che è quella della tesi 9, che è forse quella più decisiva. L'intero, e questo intero è qualcosa che ha a che fare con la restitutio ad integrum di cui abbiamo parlato prima, recuperandola nel riferimento al testo di Benjamin, l'intero può essere tramandato solo in maniera occulta. Cosa vuol dire tramandato in maniera occulta? Beh, evidentemente che non c'è nessuna vera tradizione che sia fondata su quella trasmissione in chiaro di cose destinate a restare per altri segrete, che in qualche modo è la visione che si ha della tradizione dal suo esterno. Non c'è un traditum nella tradizione, c'è l'atto del tramandare che è un'altra cosa. L'intero, cioè ciò che è integro, qui il problema è il rapporto intero assoluto evidentemente, può essere tramandato, trasmesso, ma solo in forma occulta, cioè ciò che richiama il tema precedentemente evocato anche da me dell'apofatica, no? Non si può dire Dio, ma si può partecipare al suo evento. Il nome di Dio può essere richiamato, ma non pronunciato. Direi una splendida, direi, manifestazione di questo principio, poiché solo ciò che vi è in essa di frammentario fa sì che la lingua possa essere parlata. La lingua è discontinuità. È frammento che diventa articolazione. I vuoti, per così dire, tra suono e suono, tra lettera e lettera, sono essenziali. La lingua stessa è resa possibile da ciò che rende assurda la prospettiva del panteismo. Non si può parlare la vera lingua così come non si può compiere un atto assolutamente concreto. Ovvero sia, si potrebbe proprio dire, non è possibile disporre di una lingua che dice tout court il reale. Così come non si può compiere un atto che abolisca. Quello scarto tra soggetto e altro che è insito nella natura stessa del linguaggio, che è il linguaggio, potremmo dire in questa prospettiva, esattamente per ciò in qualche modo che al linguaggio deriva dalla creazione. Bene. Sono le 17, quasi 45, ripeto la mia proposta, se qualcuno volesse eventualmente avanzare qualche quesito, c'è ancora qualche minuto di tempo per discuterlo, se no posso andare avanti con un'ultima conclusione. Conclusione per oggi, visto che abbiamo le due ricche ore di domani. Se non ci sono interventi, allora aggiungo anche in un certo senso questo. Ecco, che fa anche un po' da sporto a due cose che dirò in un certo senso domani. Credo che questo ordine di discorso che abbiamo in qualche modo evocato attraverso Benjamin ci porta, per così dire, in una direzione già abbastanza palesemente diversa da quella che si apre da una, qualora noi si imbocchi, una via di uscita dal punto alto elderliniano che avevamo evocato nelle lezioni precedenti, che sia quella tracciata da Heidegger. Quella che in un certo senso riguarda esattamente la dimensione più che del linguaggio della parola. Come in parte vedremo anche domani, Heidegger essenzialmente forse ci dà una risorsa difficilmente rinunciabile nella riflessione sul linguaggio. Ci dice sostanzialmente che qualsiasi definizione del linguaggio che passi attraverso la formula il linguaggio è questo, il linguaggio è quello, è una definizione che non fa che ridursi, e su questo profilo credo Benjamin potrebbe dirsi addirittura d'accordo, a dire non che cos'è il linguaggio, ma che cosa sono dimensioni che noi possiamo reperire nel corpo del linguaggio qualora lo si guardi come un oggetto da analizzare. Beh, nel linguaggio noi possiamo trovare le dimensioni più diverse ed è legittimo la nostra decisione di eleggere queste dimensioni a oggetto di un nostro tentativo di conoscenza, di una nostra volontà di definizione. Ma nel momento in cui diciamo che cos'è il linguaggio, noi in un certo senso non stiamo forse parlando d'altro rispetto al linguaggio? E oltretutto, con il paradosso di stare parlando d'altro, più che mai in presenza di ciò di cui in un certo senso vorremmo parlare, anche se parliamo d'altro, perché parlando in qualche modo attiviamo esattamente il linguaggio. E parlando del linguaggio, e in altri termini vivendolo, stiamo in qualche modo evitando di parlare veramente di esso. Ma come si può in qualche modo parlare veramente il linguaggio? Beh, Heidegger tutto sommato ci dà una soluzione che porta verso una grande valorizzazione della poesia e quindi anche in un certo senso a una risposta alla domanda perché i poeti nel tempo della miseria. Perché per tanti versi, la domanda elderliniana, si giustifica proprio perché il nostro si presenta come tempo della miseria, perché è un tempo che ha esaurito tutte quelle identificazioni del linguaggio che in un certo senso lo mettevano al riparo dalla sua verità, proprio perché in realtà questa verità era agita attraverso il linguaggio, ma in qualche modo sottratta a degli interrogativi. Era la grande Dichtung, quella grande parola che dice la verità che, in un certo senso, dice Heidegger, per gli antichi non distingueva tra filosofia e poesia. Ecco, ora, la via che ci propone Heidegger è quella che sostanzialmente passa attraverso il rischio di una tautologia, cioè cos'è il linguaggio? Il linguaggio è linguaggio. Il linguaggio è solo linguaggio. se vogliamo dire cos'è veramente il linguaggio, dobbiamo dire che il linguaggio è linguaggio. Ma come si fa a dire che il linguaggio è linguaggio senza di fatto eludere la dimensione di una risposta? Beh, questo in qualche modo si lega al fatto che c'è un luogo nel linguaggio in cui si dice che il linguaggio è solo linguaggio, o meglio, si agisce coerentemente a questa affermazione. Questo posto è la poesia. La poesia è quel luogo del linguaggio in cui il linguaggio è puramente linguaggio, perché tutte le altre funzioni, per così dire, che noi possiamo attribuire al linguaggio, nella poesia tacciono, per meglio dire, sono recuperate all'interno di un gioco che in un certo senso è un gioco del linguaggio. Beh, vi ricordate Novalis, no? In parte qualcosa che ci richiama quell'affermazione. Tutti pensano che il linguaggio si occupi delle cose. No, no, il linguaggio si occupa soltanto di se stesso. E noi vediamo, percepiamo in qualche modo il vero di ciò che si manifesta nel linguaggio quando rispetto a uno sguardo che riconduca il linguaggio a delle funzioni particolari, ci lasciamo catturare dal moto centripeto che porta il linguaggio a se stesso. Il linguaggio quindi porta, per chi lo voglia conoscere realmente, alla poesia, perché nella poesia si manifesta in questa prospettiva il vero prodursi dell'uomo nel linguaggio. Poeticamente abita l'uomo, direi appunto Heidegger, no? E quindi sostanzialmente quando siamo nella poesia siamo anche nel luogo in cui risulta evidente come l'essere umano si costituisca nel linguaggio. Già, qui cominciano una serie di questioni di cui a questo punto parliamo in conclusione del corso domani. Va bene. Se non ci sono in extremis interventi, io ringrazio tutti ancora una volta di più per la pazienza e arrivederci a domani. Grazie, buona
serata. Grazie a lei, buonasera.
Grazie, buona serata.
Buonasera.